E bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, buon pomeriggio. Oggi andiamo a Milano. Ieri si è inaugurata la rassegna di libri che coinvolge l'intera città, Book City, fino a domenica prossima, centinaia di appuntamenti, incontri con gli autori, spettacoli. Nell'ambito di questa iniziativa, God City, dialoghi e argomenti di religione, progetto di Fondazione Culturale Ambrosianeum e Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna, lezioni, letture sceniche, presentazioni di libri che affrontano i temi più attuali e le questioni aperte della tradizione cattolica per gettare nuova luce su argomenti, personaggi e interrelazioni con altre fedi. Tra passato e futuro, uno sguardo attento sulla complessa realtà del credere contemporaneo e sulla multiforme identità del credente, senza dimenticare chi non crede. 11 incontri che vanno dalla riscoperta dell'attualità, per esempio, di Giuseppe Lazzati, all'eredità e l'attualità di Carlo Maria Martini. Si parlerà anche di Concilio Vaticano II e di come è stato raccontato dalla televisione. Si cercherà di capire un po' meglio il mondo islamico. Si parlerà di chiesa e fascismo. Ieri è stato presentato il rapporto sull'analfabetismo religioso in Italia. Abbiamo partecipato Paolo Naso Valdese, già direttore della rivista Confronti, insegna scienza politica all'Università La Sapienza di Roma. Lo abbiamo in linea e chiedo subito di illustrarci alcuni dati di questo rapporto.
Religione bocciati, cattolici praticanti che in una misura quasi del 50% non sanno dire chi ha dettato i 10 comandamenti, sono bocciati in coloro che non sono praticanti ma che hanno avuto un'educazione cattolica che soltanto nella misura del 30%, cioè 3 persone su 10, sanno dire chi sono i 4 evangelisti. Sono bocciati tutti in catechismo, oltre che in religione, coloro che alla domanda quali sono le 3 virtù teologali sostanzialmente non sanno rispondere, siamo intorno al 17%, mortificanti i dati sui 10 comandamenti, nel senso che sostanzialmente non rilevante la statistica di coloro che sanno recitare, sia pure per approssimazione, i 10 comandamenti. L'assoluta maggioranza degli italiani non sa andare oltre un comandamento, non ricorda più di un comandamento, e fa pensare che i comandamenti più citati sono quelli più ovvi: non uccidere, non rubare. Il primo comandamento, quello che fonda il monoteismo ebraico-cristiano, è praticamente uno degli ultimi, anzi il penultimo, seguito soltanto da non dire falsa testimonianza. La ricerca offre moltissimi altri dati, ma insomma
Come è
sostanzialmente
stata
questa è la
condotta,
chiave.
professore, per avere un'idea anche della campionatura?
La cosa interessante, perché questa è una ricerca commissionata dalla Tavola Valdese ed è stata realizzata da un istituto specializzato e noto, l'Eurisco, proprio per monitorare un po' le competenze religiose, gli atteggiamenti religiosi degli italiani. La tecnica è quella CATI, vale a dire un campione rappresentativo della società italiana, quindi in questo campione di circa 1.000 persone c'è un numero proporzionale agli italiani per regione, per competenza, per titolo di studi, per appartenenza sociale e così via. Quindi è davvero un criterio fortemente rappresentativo che ci dà anche delle chiavi di lettura interessanti. Per esempio, è chiaro che l'incompetenza religiosa è inversamente proporzionale al titolo di studio. Persone più colte sanno di più, e invece appunto persone direttamente proporzionali al titolo di studio. Persone meno colte sanno di meno. Un altro fattore che emerge è territoriale. Chi abita in una città medio-grande sa di più di chi abita in un piccolo centro. Abbiamo anche elaborato dei coefficienti di analfabetismo religioso. Purtroppo la palma va al mezzogiorno, ma dato sorprendente è che un'altra regione in cui si determina un alto tasso di analfabetismo religioso è il Nord-Est. Il Nord-Est, che pure ha radici cattoliche profonde.
Esatto, profonda, come se lo spiega lei?
Che si è rotta la cinghia di trasmissione. Il sapere religioso veicolato dalla famiglia, dalla parrocchia, dall'ambiente circostante, come dire, trasmetteva storie, narrazioni, pratiche, valori, personaggi biblici, modi di dire, eccetera, che alla fine si sono invece persi in un quadro di secolarizzazione sciatta, non consapevole, disordinata. Non si è, come dire, semplicemente perso il riferimento spirituale alle religioni, che è un fatto che, come dire, sta nel quadro dei grandi processi culturali, ma si sono perse proprio delle nozioni elementari, dei modi di dire, delle espressioni che consentivano anche di riconnettersi con una tradizione religiosa e con delle immagini religiose. È devastante l'incompetenza riguardo alla possibilità di conoscere e riconoscere una raffigurazione del passaggio del Mar Rosso o dell'Ultima Cena. Ci sono delle confusioni enormi, per cui quasi la metà degli italiani pensa che il priorato di Sion sia un'espressione della Bibbia, sempre per citare la nostra inchiesta. Cioè è come se il sapere religioso fosse entrato in un frullatore molto 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 violento, per cui i brandelli di informazione appropriata si confondono con sentiti dire, con fiction, con romanzi, con telenovela, e ne esce un quadro complessivamente molto molto preoccupante. E direi, dal punto di vista sociale, questo è stato l'atteggiamento nel quale io, diciamo, da osservatore dei processi sociali mi sono posto. Dal punto di vista sociale è un quadro che segna un impoverimento, perché una scarsa cultura delle religioni produce un impoverimento della cultura sociale, della capacità di relazionarsi tra diversi nella società plurale di oggi.
Certamente sì. Quali sarebbero le strade, secondo lei, allora, per recuperare almeno un po' di chiarezza in questo polverone, in questo frullatore a cui faceva riferimento?
Ognuno deve fare la sua parte. Mi duole dirlo, una parte pessima la fa l'università, nel senso che gli italiani mostrano un interesse nei confronti delle religioni, però soltanto il 23% circa è soddisfatto di come la scuola e l'università rispondono a questa domanda di informazione. E poco meglio, un punto meglio vanno i media, quindi, diciamo, poco meno del 30% soddisfatto di come i media affrontano questi temi, quindi c'è un dovere da parte dei media di fare la loro parte. C'è un dato interessante che riguarda il mondo delle parrocchie, nel senso che gli intervistati, nella misura del 43%, si dicono abbastanza soddisfatti di come in parrocchia si è affrontato il tema delle altre religioni, quindi la parrocchia è un veicolo anche di conoscenza delle diversità e delle alterità. Questo è un dato interessante, vuol dire che una certa catechesi, diciamo, di teologia delle religioni è passata a livello di massa. Certamente siamo ancora sotto il tasso del 50% di soddisfazione, però è un dato interessante che la parrocchia fa meglio invece di agenzie formative deputate, quali scuole, università, sistema della comunicazione di massa. C'è da fare infinitamente di più, c'è da ripensare, perché vede, l'Italia si arriva a che la questione delle religioni sia un problema di chi ha frequentazione delle religioni, di chi crede, di chi partecipa a una vita religiosa, e questo è sbagliato.
Sì.
Le religioni oggi hanno una valenza sociale nella società globalizzata, nella società pluralista,
che prescinde dall'appartenenza ad una più che ad un'altra.
Esattamente,
vero?
C'è una funzione sociale delle religioni che deve essere riconosciuta a prescindere dall'appartenenza. Invece in Italia si è sempre associato, come dire, interesse per le religioni ad appartenenza alle religioni. Il risultato oggi non sappiamo davvero, quando si dice le nozze di Cana, la gente non sa dire a cosa si sta riferendo. Nel nostro questionario abbiamo fatto una domanda cattiva, e quindi la rivolgo anche a chi ci sta ascoltando.
Ecco, provate, mi raccomando, tutti orecchi.
Noè, Gesù, Abramo e Mosè. Ecco, facciamo questo piccolo test. Sono quattro personaggi biblici fondamentali. Allora, quanti italiani sanno dire se viene prima Mosè o prima Noè? viene prima Abramo o viene prima Noè? Gesù, vabbè, Gesù possiamo immaginare che venga per ultimo, ma gli altri tre che sono stati culturalmente, diciamo, dei pilastri dell'arte, della letteratura, della scultura, ecco, in che ordine cronologico stanno? Ecco, perdere l'ordine cronologico significa perdere anche il senso del racconto biblico, che parte ovviamente da un mondo ancora in forma, il mondo di Noè, arriva al mondo, alla rivelazione, alla chiamata di Abramo, poi ci porta con Mosè alla strutturazione della tradizione ebraica e poi arriva a Gesù con la tradizione cristiana. Non saper fare questo semplice ragionamento significa non saper leggere una storia culturale, oltre che spirituale, del mondo in cui viviamo. È una perdita gravissima.
È una perdita gravissima, proprio perché non ci riusciamo più a contestualizzare, come diceva lei, in un processo storico, e non riusciamo neanche più ad apprezzare quello che abbiamo ereditato. Allora vi invito a mandarci un sms 335 12 43 317. Chi viene prima? Noè, Mosè, Gesù e l'altro chi era?
Abramo.
Abramo. Ottimo. Paolo Naso, dobbiamo dire che con Papa Francesco forse qualcosa sta cambiando in questa sorta di recupero, vorrei dire, dell'ABC, perlomeno della fede cristiana.
Ma in passato si era parlato di rievangelizzazione, e quindi sicuramente vedremo il percorso che si farà in ambito cattolico, ma io vorrei dire nell'ambito delle confessioni.
Certo.
Perché i non cattolici in Italia se la cavano meglio, va detto, dei cattolici, questi i risultati dell'inchiesta ce lo dicono, però il problema riguarda anche loro. Però lo specifico della ricerca e di, diciamo, l'obiettivo che ci siamo dati come gruppo di lavoro diretto dal professor Melloni non era tanto, come dire, tirare la giacca delle comunità religiose, ma tirare la giacca dei decisori politici, delle grandi agenzie culturali e formative del nostro paese. Cioè vogliamo appunto affermare che nel quadro della cosiddetta multiculturalità di oggi e della cultura globale, non sapere che cos'è l'Islam, non sapere chi sono i Sikh, non capire perché un ragazzo testimone di Geova non si fa trasfondere il sangue, non sapere queste cose fondamentali, non capire veramente perché un ebreo non mangia la carne di maiale, significa non sapere queste cose esporsi al rischio di incidenti culturali costanti. Perché non sapendo si rischia di dare risposte sprezzanti a chi rivendica il diritto, per esempio, di una dieta particolare, di una norma da rispetto, di una norma legata al tempo del lavoro, al tempo del riposo.
Ha a che fare con il convivere civile.
Esattamente.
E quindi con il bene comune poi alla fine.
Esattamente, e quindi, come dire, la denuncia forte che questa ricerca vuole lanciare è appunto questa. Esiste un costo sociale dell'analfabetismo religioso che certamente poi si aggiunge al costo spirituale, alla perdita in termini valoriali, eccetera, però questo è più, come dire, tema sul quale faranno bene a riflettere le comunità religiose. Da osservatori dei processi sociali, da studiosi di questi fenomeni, rileviamo invece, lanciamo un allarme, attenzione, perché sottovalutare questa ignoranza, questo analfabetismo, alla lunga significa esporci appunto a una microconflittualità che in un paese già carico di tensioni e di lacerazioni rischia di essere letale. Al contrario, l'Italia può essere, come dire, capofila, perché ci sono degli apparati universitari, degli apparati legati anche alla presenza cattolica, legati a istituzioni religiose a altre, la grandiosità della cultura ebraica, il radicamento delle comunità protestanti, delle comunità ortodosse, eccetera, che potrebbero davvero determinare buone pratiche. E quindi abbiamo le risorse per una inversione di rotta, occorre che però arrivi un fortissimo segnale da parte delle istituzioni, che devono capire che il pluralismo culturale è una ricchezza anche dal punto di vista religioso e che quindi va riconosciuto e va valorizzato anche nella sua dimensione sociale.
Ecco, mi colpiva un dato, approfitto ancora della sua presenza, quando parlava del fatto che, come dire, in strati socioculturali più bassi si sa di meno, si conoscono meno cose circa le religioni, però mi chiedo allora tutta quella componente della religiosità popolare dove è andata a finire? Cioè, io mi immagino che se vado in una campagna del sud i 10 comandamenti un uomo li sappia dire, invece no, pare che
no,
non sia così.
Si illude, ma io sarò ancora più cattivo. Se vai nella campagna del Veneto non li sanno dire.
Ah, ecco.
Perché proprio abbiamo analizzato anche il territorio
sì.
proprio del nord-est come
sì,
caso
sì.
di studio emblematico
lo
e lo attribuisco a questa, alla rottura di questa cinghia di trasmissione. Cioè il dato culturale non era rilevante dal punto di vista del sapere religioso. La vecchia nonna o la vecchia bisnonna che semplicemente frequentava la parrocchia aveva una competenza di storie, episodi, perfino di lettura di alcuni brani, sempre gli stessi, di alcuni brani quantomeno dei Vangeli. E quindi, come dire, non era assolutamente detto che la persona con la terza elementare soltanto fosse religiosamente analfabeta.
Sì.
E invece questo è il dato che registriamo oggi e quindi, come dire, siamo di fronte a un fenomeno nuovo in cui il fatto di una scarsa cultura di base, come dire, semplicemente ci dice che altre agenzie non hanno fatto il loro lavoro. Nel contesto italiano non sarebbe troppo difficile chiamare invece questi soggetti diversi a collaborare per ricreare un percorso di alfabetizzazione religiosa. Ovviamente va pensato in formule nuove.
Faccio un esempio.
Farò un esempio ruvido. Insomma, il risultato dell'insegnamento religioso confessionale, per come è oggi, per come si è strutturato oggi, pur essendo molto popolare, nel senso che l'88% del campione dice o che ha fatto l'ora di religione o che farebbe fare l'ora di religione ai propri figli o che l'ha fatta fare ai propri figli. Ecco, se l'88% esce da 8-12 anni di informazione, di formazione religiosa attraverso l'IRC, beh, il risultato, la raccolta di questa semina è molto debole, molto fragile, quindi è chiaro che non basta dire più ora di religione, perché l'ora di religione già c'è, costa molto, investe decine di migliaia di persone, eppure non produce risultati. E quindi va ripensata, perché l'ora di religione non può essere il ghetto della religione, cioè i temi religiosi devono rientrare,
permeare anche nelle altre discipline.
Ma insomma, del resto diciamo che una buona lettura della Divina Commedia, una assennata storia dell'arte, una storia moderna o una storia del Medioevo che non indaghi il fattore religioso e che non riprenda competenze e formazioni sulle religioni è quanto mai fragile, precaria e insensata.
Professore, mi sembra di aver registrato ultimamente, se ne è parlato anche sui giornali, persone che devono accostarsi a dei sacramenti, il matrimonio, il battesimo da adulti, per dire, o la prima comunione, e si rifiutano per impegni chiaramente legati alla gestione della famiglia, al lavoro, a quant'altro, di partecipare a un minimo, insomma, di corsi preparatori, perché non si incastrerebbero bene appunto con tutto il resto degli impegni. Allora, giustamente, uno si mette nei panni di un parroco e dice vabbè, però io non è che ti posso amministrare un sacramento se non sai l'ABC. Come la vede la situazione? Ci sono
innanzitutto simpatizzo molto
delle paralisi, no? Poverini.
Simpatizzo molto per il parroco e il fatto stesso che si ponga la domanda mi fa pensare che il problema è molto serio. Però attenzione a non prendere il problema dalla sua coda, bisogna prenderlo dalla sua testa. Certamente il parroco troverà la risposta pastorale più idonea e sono certo che la saprà trovare per il bene sia della sua fede ma anche delle persone che ha di fronte. Però diciamo, a chi osserva il problema un po' dall'esterno, come noi abbiamo il privilegio di fare, e la questione va risolta a monte, alla testa del processo. Cioè, quando il ragazzino in formazione comincia ad aprirsi ai valori, alle grandi domande della vita, e comincia la scuola, è lì che va inculcata l'idea che la religione è un sapere fondamentale del sistema delle relazioni.
Un commento di massima su questi primi mesi di pontificato di Papa Francesco.
Sono un appassionato osservatore del Papa Francesco, nel senso che da non cattolico, da persona che molto impegnata nel campo ecumenico ha sofferto una stagione che è stata definita in vario tempo di autunno ecumenico, di inverno ecumenico, davvero mi sono appassionato alle modalità di un Papa, di un Vescovo di Roma, come lui stesso ha saputo e ha voluto presentarsi, che ha innovato nella comunicazione, ha innovato nello stile, ha innovato nel linguaggio, che ha pregato con un pastore pentecostale, che non dice le sette latinoamericane ma parla delle chiese evangeliche latinoamericane, che ha immediatamente incontrato i vertici delle chiese protestanti tedesche. Quindi davvero di un Papa che ha introdotto, sta introducendo elementi di eccezionale novità. Come semplice credente mi sono appassionato al suo modo di parlare, sono rimasto molto toccato da moltissime sue affermazioni, al punto tale che come dire, quando mi capita di ascoltare o di leggere dei suoi testi lo faccio con piacere e con curiosità, cioè con un'aspettativa di trovare sempre qualcosa di nuovo, uno stimolo importante. Questo è quello che personalmente sto vivendo in questo momento, quindi rispetto al personaggio, alla persona c'è un interesse partecipe e appunto appassionato. Se la domanda è più ecclesiastica, è più strategica e più politica in un certo senso, sì, io non riesco a dare ancora una cifra, nel
troppo
senso
presto.
Ho imparato che anche nella struttura cattolica e nella storia del cattolicesimo il Papa sì è elemento centrale, però c'è una complessità di fattori, per cui se davvero questi segnali preludono a una nuova primavera ecumenica, a una nuova primavera del dialogo interreligioso, a una nuova primavera anche delle relazioni con quel mondo dell'agnosticismo, della fede sciatta, della fede distratta, della fede un po' opportunistica, di una fede molto piegata in una religiosità popolare e religiosamente analfabeta, come abbiamo visto. Ma insomma, su questo io credo che da parte di tutti sia doveroso valutare un arco di tempo più ampio, nell'aspettativa, in un'aspettativa appunto, come dicevo, anche molto appassionata. Da non cattolico, questo è un Papa che dico mi piace ascoltare.
Grazie a Paolo Naso soprattutto per il carattere così brillante della sua conversazione. Allora, buon viaggio, so che è in procinto di prendere un treno e buon lavoro, a risentirci.
La ringrazio molto, arrivederci.
E noi ci risentiamo tra un quarto d'ora, sempre per andare a Milano.